Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno e da
Carla Moreni.
E un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera abbiamo un ospite graditissimo e di eccezione, perché è il professor Paolo Gallarati, che è stato docente di storia della musica all'Università di Torino e socio dell'Accademia delle Scienze di Torino, collabora come critico musicale alla Stampa e ad Amadeus, ma soprattutto lo abbiamo chiamato, gli abbiamo telefonato, gli abbiamo chiesto di venire in trasmissione con noi perché ha diretto per Il Saggiatore una collana di 5 volumi dedicata all'opera italiana, che fa un po' il punto sui nostri grandi autori, dedicata a 5 monografie su Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini, e lui stesso ha scritto il volume su Verdi. Sentiremo da lui un po' cosa è successo e se ci può rivelare magari qualche cosa. Buonasera Gallarati.
Buonasera.
Gran lavoro.
Dire due parole sulla natura della collana.
Deve dirle, era la prima domanda che volevamo farle e ci ha anticipato.
Benissimo, allora... come ha già detto lei, comprende 5 volumi dedicati ai 5 massimi operisti italiani dell'Ottocento, da Rossini a Puccini. Sono 5 volumi impostati sin dall'inizio, per richiesta dell'editore, come unione di biografia e lettura delle opere. Quindi il lettore trova la storia personale dei musicisti e una lettura delle opere. Naturalmente lettura che viene modulata in modo diverso da un autore all'altro, perché dipende anche dalla quantità delle opere che hanno scritto. La caratteristica di questa collana è che queste monografie sono dedicate non a specialisti, ma al lettore colto, allo studente che vuole informarsi, all'appassionato d'opera che vuole verificare le proprie conoscenze sulla base di dati interpretati dai singoli autori. E quindi è una collana, diciamo, divulgativa ad alto livello. Per esempio, non ci sono degli esempi musicali. Il tono della prosa è un tono piuttosto narrativo. Cambia naturalmente da un volume all'altro a seconda della personalità dell'autore, ma ha avuto sin dall'inizio da parte dell'editore la richiesta di una prosa quasi narrativa, di modo che il lettore può seguire l'evoluzione della vita dei singoli artisti, la loro personalità, la loro collocazione storica, il rapporto con la cultura e l'arte del tempo, ma anche con la politica, anche con la società, eccetera. E questo serve naturalmente a inquadrare quello che è il fuoco centrale della trattazione, e cioè la lettura delle opere.
Ecco, professor Gallarati, mi sembra che l'unico esempio musicale, l'unica, diciamo così, pezzo di partitura messo in pagina sia nel suo volume, quello su Verdi.
Me lo sono riservato io come curatore della collana.
È l'eccezione che conferma la regola, giusto?
Appunto, ho usato questo privilegio nell'introdurre semplicemente le prime battute di Va Pensiero.
Giusto. Ma come mai questo francobollo di Va Pensiero? Perché l'ha messo?
Ma perché faccio un discorso su Va Pensiero in cui, se si vedono le prime note, si capisce meglio come si svolge.
Quindi in certi casi è meglio leggere la musica, però il lettore che non sa leggere può risultare, diciamo, disarmato, no? Di fronte a un libro con troppi esempi, con la scrittura che può risultare criptica e ostica. Invece questo impianto narrativo, ma i nostri ascoltatori potrebbero obiettare, ma allora vuol dire che finora in Italia, il paese del melodramma, non c'erano dei libri dedicati a Rossini, Donizetti, Bellini, Puccini e Verdi?
Sono biografie molto vecchie, che intanto non tengono conto della bibliografia più recente, e poi molte volte dividono la narrazione della vita dalla narrazione delle opere. Per esempio, Si racconta prima la vita e poi si racconta le opere.
Vecchio stile.
Sì, invece la richiesta dell'editore è stata proprio quello di intrecciare, e io ho molto insistito in questo, di intrecciare il racconto in modo da collocare le singole opere nell'evoluzione storica delle biografie dei singoli artisti, e senza naturalmente interpretare le opere alla luce della vita, ma collocandole all'interno di un itinerario biografico che parte dall'inizio e arriva alla fine. E quindi questo aiuta anche il lettore sia a comprendere la vicenda biografica del singolo compositore, sia a inquadrare le opere nel loro contesto.
Certo, e anche questa scelta stilistica narrativa, mi sono appuntata questa parola, narrativa, perché in fondo la musicologia italiana ha un po' il tratto del professore arroccato, no? Che parla solo per un pubblico di intenditori, di specialisti. Qui invece si è voluto cambiare registro, cambiare marcia, parliamo di musica per tutti, scriviamo di musica per tutti.
Questa narratività naturalmente viene intesa in modo diverso dai singoli autori, anche in rapporto alla natura dell'argomento. Se per esempio parliamo per Rossini di 39 opere create in 19 anni, per Bellini dobbiamo considerare 10 opere create in 10 anni, per Donizetti 73 opere in 29 anni.
E mostra, per Verdi, il famoso Dozzinetti.
E per Verdi 28 opere in mezzo secolo abbondante. Quindi è chiaro che chi si è trovato come Zoppelli a trattare 73 opere nei 29 anni della vita di Donizetti avrà assunto un taglio narrativo diverso dal mio, che ho lavorato su Verdi e che avevo quasi un secolo di arco cronologico in cui narrare le 28 opere. E quindi questa narratività è, diciamo, più una questione di stile, di prosa facile da leggere, che non di impostazione narrativa della trattazione.
Molto molto bene, siamo già curiosi di sfogliarle, io confesso li ho già ampiamente letti e chiosati, ma per i nostri ascoltatori ora un piccolo ascolto, un brano giusto appunto dalla Cenerentola di Gioachino Rossini. L'ultima aria, la famosa aria conclusiva, l'aria rondò non più messa accanto al fuoco, nell'interpretazione di Teresa Berganza, mitica Cenerentola, e affiancata da Sesto Bruscantini nel corso dell'opera.
Oh,
mentre continuiamo a immaginarci la voce di Teresa Berganza, cediamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto, sempre con il professor Paolo Gallarati, e sempre parlare di questo progetto dell'opera italiana.
Attenzione, prego. Tutti gli ascoltatori interessati a
risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora
sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12
e su Instagram con l'account Due di Denari
e con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, caro ascoltatore, Armando Torno dei microfoni di Radio 24 con
Carla Moreni.
E al telefono abbiamo Paolo Gallarati, che è stato ovviamente professore di storia della musica all'Università di Torino, ma è anche un musicologo, collabora come critico musicale alla Stampa e ad Amadeus, è socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Questa sera lo abbiamo coinvolto per parlare del progetto che ha diretto per la casa editrice del Saggiatore sull'opera italiana, 5 volumi dedicati a Puccini, Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi, che lui stesso ha scritto. Professor Gallarati, c'è una domanda che ovviamente ognuno di noi desidera farle, porgerle, perché molti musicisti che sono stati trattati in quest'opera italiana, in questa serie di biografie, che ricordo non sono per gli specialisti ma sono per un pubblico di lettori vasto, anche se hanno dei riferimenti molto seri dal punto di vista proprio musicologico, alcuni musicisti sono un po' sfuggenti. Pensiamo all'epistolario di Puccini, che è in corso e mentre escono i volumi vanno all'asta delle lettere da Sotheby's o da Christie's, che evidentemente riguardano proprio quel periodo appena stampato. Mi pare che un 100 lettere siano andate all'asta poco tempo fa, mentre uscivano i volumi corrispondenti o qualcosa del genere, e quindi molte volte il materiale è fuggente, insomma.
Sì, certamente per Puccini la situazione è ancora fluida, liquida, diciamo, dal punto di vista della documentazione. Abbiamo casi invece in cui la situazione è molto più cristallizzata, per esempio per Verdi. Sappiamo che Verdi ha scritto circa 15.000 lettere nel corso della sua vita, e parecchi volumi di queste lettere sono già usciti presso l'Istituto di Studi Verdiani di Parma, e quindi c'è a disposizione un materiale molto ampio, molto stabile, anche come apparato di commenti, perché gli ultimi volumi, per esempio quelli dedicati al Carteggio con Solera o al Carteggio con Cammarano o al Carteggio ancora più recente, insomma con altri, sono accompagnati da un apparato di note molto preciso. È uscito recentemente, ecco, adesso mi viene in mente quello che riguarda il volume che riguarda il Carteggio tra Verdi e Ghislanzoni, dove c'è tutta la vicenda di Aida riportata attraverso, non solo attraverso le lettere, ma attraverso documenti che riguardano la preparazione dell'opera, la realizzazione della prima esecuzione al Cairo, i commenti della critica, eccetera. Quindi un materiale documentario ricchissimo. Come usare questo materiale documentario? Che cosa pescare da queste 15.000 lettere, parlo per Verdi, per nutrire e documentare la biografia del compositore? Certamente la scelta è stata molto accurata e nello stesso tempo anche un po' limitata, ovviamente. Io ho pensato di inserire nel testo le lettere che mi sembravano più significative, intanto per spiegare le opere, per spiegare come Verdi lavorava, come Verdi componeva, eccetera. Quindi alcune lettere che riguardano direttamente, sono lettere sempre molto incisive dal punto di vista della prosa, dal punto di vista dell'argomentazione, che riguardano le composizioni delle opere con Francesco Maria Piave e altre. E poi ho pescato dall'epistolario alcune lettere invece più utili per illuminare il carattere di Verdi. e quindi lettere anche confidenziali a certi personaggi, da cui viene fuori a poco una personalità estremamente poliedrica, una personalità che, a dispetto della sua veste di grande tragedia, è anche capace di scherzare, anche capace di assumere toni confidenziali con certi corrispondenti che toccano anche un registro umoristico, oppure lettere che riguardano, mostrano gli interessi di Verdi per diversi aspetti della vita e della società del suo tempo, per l'arte, eccetera. C'è un'abbondanza straordinaria, e quindi ovviamente una biografia che deve anche contemplare l'analisi delle opere non si può eccedere nella citazione, però si trovano appunto alcuni momenti dell'epistolario veramente significativi e anche appassionanti dal punto di vista letterario, perché Verdi scriveva in un modo molto diretto.
È vero, è vero.
È molto diretto, come la sua drammaturgia, una drammaturgia sintetica.
Sì, sì, ci guarda negli occhi sempre.
Non... E poi ogni parola nelle sue lettere ha un senso, è quello che lui raccomandava a Piave durante la composizione del Macbeth. Poche parole, Piave, poche, ripete, ma significanti. Quindi estrema sintesi, estrema concretezza, nessuna belluria letteraria, nessun vezzo di tipo stilistico, ma quello che era importante per lui era l'efficacia dell'argomentazione, l'immediatezza della comprensione.
Ah, che bello, adesso volo di corsa a rileggermi il suo libro su Verdi, perché è veramente una lettura molto appassionante. Ma noi forse adesso, Armando Torno, lanciamo uno stacco musicale?
Lanciamo uno stacco musicale della Norma di Bellini, e spetta una signora.
Naturalmente, se volete gorgheggio, ma è meglio che gorgheggi lei, Maria Callas, Casta Diva, dalla Norma, orchestra e coro del Teatro alla Scala, diretti da Tullio Serafin.
E mentre le note di Bellini e la voce della Callas accompagnano un po' anche la nostra fantasia, abbiamo un'ultima domanda da fare a Paolo Gallarati, da porgere a Paolo Gallarati. E rimane magari qualche progetto che ha nel cassetto, magari qualche altra opera italiana che so io, che affonda magari nei secoli precedenti le radici?
No, altri progetti. Sì, ho del materiale di corsi universitari fatti nel corso degli anni che sarebbero da mettere a posto. Per ora però non ho progetti che riguardino nuovamente argomenti operistici. Bisogna anche cambiare un po' e aprirsi anche a qualche cosa di diverso. Non dico ancora che cos'è, perché per la scaramanzia.
Bene, Carla, noi incrociamo le dita.
Carla, un'ultima battuta forse?
Ma io l'ultima battuta è, professor Gallarati, io mi sono incorniciata il suo discorso che lei ha fatto come ultima lezione di addio quando ha lasciato i suoi corsi universitari, e il titolo era Perché il melodramma ci appartiene, perché deve essere studiato, e credo che sia un po', diciamo, la sintesi, no? La sigla di questa nostra chiacchierata. Si scrivono libri per poi andare a teatro, per raccontare l'opera e per tenerla sempre con noi.
Certamente, la diffusione del melodramma, soprattutto presso i giovani, dovrebbe essere proprio un dovere che la scuola si impone, perché sarebbe un disastro se questo enorme patrimonio di bellezza, che tra l'altro documenta il fatto che in Italia c'è stato un teatro. Di solito si dice che le grandi produzioni letterarie, teatrali, sono quelle francesi, inglesi, russe, eccetera, ma si passa in secondo piano il fatto che il melodramma è un prodotto teatrale di prim'ordine, anzi quello che ha diffuso all'estero il nostro romanticismo. Cioè, noi siamo conosciuti all'estero
grazie al melodramma.
Sì, per le opere di Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, eccetera, Rossini, eccetera.
Grazie professor Gallarati, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Io do come sempre appuntamento ai nostri ascoltatori domenica prossima alle 21.30. Un cordiale saluto da Armando Torno e da
Carlo Moreni
e da
Paolo Gallarati.